Che succede? Adesso parlo io.
Non ha funzionato, volevo essere un gioco.
E invece siamo ancora sui 105,
che 250. Che palle, volevo essere a Roma.
Non siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, quindi.
O forse sì.
No. No. Direi di no, no.
Non siamo noi a Roma.
Non siamo noi a Roma, aia. Soprattutto rispetto al clima che ci circonda. Però salutiamo il nostro ospite in studio.
Ciao, grazie a voi, un saluto a tutti e a tutte.
E allora, da Roma, Radio Onda Rossa, qui nello studio di Radio Blackout, per parlarci dell'ultima iniziativa di Radio Onda Rossa, un'iniziativa molto in assonanza anche con le campagne di autofinanziamento che appunto le radio indipendenti portano avanti. Radio DJ copia gli slogan da Radio Blackout. Non so se sapevi che Linus ha lanciato lo slogan "si può dare di più", utilizzata nel crowdfunding, come motto del crowdfunding di Radio Blackout l'anno scorso.
No, non c'era arrivata questa notizia a Roma, però non male.
Non male, noi pensavamo fosse un motto tristarello e invece subito sussunto.
Subito sussunzione.
Quindi occhio, non so come si chiama la vostra campagna associativa.
Jubiroar, Jubiroar 2025. Che è in tema appunto con quanto sta accadendo in città a Roma in quest'ultimo anno. Insomma, il giubileo è sicuramente insomma un'iniziativa che ha invaso e abbastanza sconvolto la metropoli di Roma e quindi quest'anno abbiamo deciso di dedicare insomma il radioabbonamento al Jubiroar, anche a tutte le lotte insomma e le forme di resistenza che sono comunque le più svariate che ci sono in città contro il giubileo. Insomma è veramente abbastanza un'invasione sconvolgente appunto. Ora non do i numeri perché è troppo presto però ad esempio gli affitti sono veramente qualcosa di molto difficile da trovare. Appunto, a proposito dei numeri, fondamentalmente una grossa fetta, una grossa percentuale di quelli degli affitti delle case che erano destinate a affitti a medio-lungo termine, quindi appunto ad esempio per studenti o quant'altro, sono stati trasformati in B&B e questo ha fatto sì chiaramente sia che si riducesse sul mercato la possibilità di prendere una casa in affitto, che anche il fatto che schizzassero i prezzi di quelle che già di quelle che sono rimaste.
Quali sono i quartieri più colpiti? Se avete diciamo già un'idea, un po' di una mappatura di quelle che sono stati più al centro di questa speculazione del giubileo.
Dipende, cioè nel senso comunque veramente è stata una cosa abbastanza capillare. Sicuramente il versante est di Roma, che è anche quello insomma anche che personalmente frequento un po' di più, è stato comunque abbastanza colpito. E poi certo San Lorenzo, penso l'avrete notato pure qui, però la città è abbastanza, cioè non so se è lo stesso anche qui, però la città è abbastanza caratterizzata dai lucchetti che sono poi diventati simbolo insomma dei B&B, anche della lotta contro, e questi insomma sono molto visibili appunto ad esempio nella zona dove sta la radio Onda Rossa, San Lorenzo sono insomma una presenza.
No, scusa, io ho avuto una sorta di deviazione.
Pensavi a quelli dell'amore? I lucchetti
totalmente, totalmente.
Ma come sei romantica? No, no, i lucchetti, quelli che
no,
i numeri,
non sono
le
romantica,
lettere.
Ho una mentalità colonizzata dall'epoca di Moccia, da cui vengo, e quindi Roma, lucchetti, ed è subito Ponte Milvio.
Però vedo che c'è una grande intesa, vi siete capite subito. Su
mamma mia,
non c'è,
no,
visto.
Ma che dipende da che quanti anni hai, secondo me, effettivamente i lucchetti...
Non lo diremo ai microfoni.
Ma No. Però, diremo, però sì, no, i lucchetti di cui parlava il nostro ospite e sono chiaramente purtroppo anche degli altri lucchetti, quelli attaccati alle ringhiere delle case che sono affittate senza neanche conoscere chi te la sta affittando a breve. Puoi prendersi da solo la chiave.
Ah, ok, quindi una sorta di processo di spersonalizzazione anche soltanto dell'affitto breve.
Sì, forse vale la pena spiegarlo in breve, però sì, funziona così, che fondamentalmente dentro questo lucchetto c'è cioè la chiave della casa, si fa tutto tramite piattaforme online, quindi tu appunto prenoti la casa dove vuoi andare, ti danno, ti metti in contatto telefonico, insomma quello che è, con il proprietario, che ti dice dove andare, dove è la casa, dove andare a trovare il lucchetto, la password per aprirlo, il codice, e accedi direttamente così alla casa. Sì.
Sì, sì, ce ne sono tanti anche in zona più verso Borgo d'Ora, chiaramente molto vicino alla radio, più verso il Balun, però anche in Aurora iniziano ad essercene moltissimi.
Sì, ne ho visto qualcuno anche qui effettivamente. Hey.
Just to fill a void, let me know. I can only be here for a time, then I'ma go on my own 2 feet. Leave this whole place unleashed, unseen. Dissolving the dreams, sipped as guillotines, diving in the gluttony. Self-pity, smoking, drinking, fucking, always up to something just to fill a void. Tell me what's the point in pretending like I'm strong? Can't hold on, trying to swerve the curse. So here's a song, read the verse. Self-pity, smoking, drinking, fucking, always up to something just to fill a void. Tell me what's the point? What's the point? In pretending like I'm strong, can't hold on, no, not for long. Trying to swerve the curse, so here's a song. Read the verse. I'm out of anything. I could breathe, swallow dream, blowing all my dopamine to this breeze. What was me? Whoa. High off anything. I could breathe, swallow dream, blowing all my dopamine, serotonin. Who is she? High off anything. I could breathe, swallow dream, blowing all my dopamine to this breeze. What was me? Whoa. High off anything. I could breathe, swallow dream, blowing on my dopamine, serotonin. Who is she? Who? Hey, 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 yeah.
Sinking in like a deep massage. I'm breathing hard, trying to beat these eyes. Turn the camouflage through the city streets. Holding myself up with these toes deep. I can't sleep in peace unless I come and clean. I'm tired of me, sick of all my sad shit. Wanna die shit. I can't drown it all in this alcohol, but fuck what we ball. I'm sick of all my sad shit. Wanna die shit. I can't drown it all in this alcohol, but fuck it. I used to see no future bumping Jimmy and Future Hendrix. Drunk as shit in the mosh pits, like fuck the opposite. Used to see no future bumping Jimmy, Future Hendrix. Drunk as shit, mosh pits in my toxic bliss. I'm high off anything. I could breathe, swallow dream, blowing on my dopamine to this breeze. What was me? High off anything. I could breathe, swallow dream, blowing on my dopamine, serotonin. Who is she? High off anything. I could breathe, swallow dream, blowing on my dopamine to the streets. What was me? How if anything? I could breathe, swallow dream, blowing on my dopamine, serotonin. Who is she? Who? Hey, 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 yeah.
Ringraziamo chi al 346-66-73-263 ci manda degli aggiornamenti sul clima. Vi invitiamo a tenervi lontani sia sì, dai Murazzi che dal Lungo d'Ora. E torniamo a parlare con il nostro ospite in studio di Giubileo Leoleo.
Di Giubileo Leoleo, che cos'altro dire? Appunto, stavamo dicendo un po' l'impatto che ha avuto sulla città, in particolare sugli affitti, però appunto sono state alla fine veramente tante le iniziative che ci sono state. Penso anche proprio a come è cambiata la città, insomma, a un certo punto è anche tuttora abbastanza, ma a un certo punto un cantiere. È un problema di cuffia o di microfono?
Anzi, di cavo, vai.
Ok, a un certo punto era una città che appunto era diventata un po' tutto un cantiere, oppure penso anche, insomma, all'ipocrisia delle iniziative della Chiesa e l'apertura della Porta Santa avvenuta il insomma era la fine di dicembre, a memoria 26-27 dicembre, qualcosa del genere, dentro Re Bibbia. È stata fatta un'apertura, e una delle aperture che ci sono state è stata fatta dentro Re Bibbia, con la visita del Papa, e insomma, che comunque penso un po' che, come dire, oscurino poi quelle che sono le condizioni carcerarie. Insomma, qua mi ricollego a un episodio giusto di qualche giorno fa, di ieri in realtà, che dai microfoni di Radio Onda Rossa ne abbiamo provato a parlare, ma non ha avuto un granché di eco, che c'è stata una rivolta nel carcere di Cassino giusto questa domenica. E mi sembra, insomma, che le carceri negli ultimi anni sono abbastanza come dire, in ebollizione. Da notizia di ieri, pure quello che è accaduto a Piacenza, pure nel carcere di Piacenza ci sono state delle rivolte sedate, insomma quella di Piacenza, sono andati pure i reparti celere. A Cassino in realtà poi non abbiamo avuto ulteriori novità, il contatto si è perso, e questo però, insomma.
Sì, cosa che, diciamo, assume anche dei tratti inquietanti alla luce poi di quelle che dovrebbero essere le parti del decreto sicurezza, che si occupano di rivolta, di punizioni in caso di rivolta passiva all'interno delle carceri, cosa che immaginiamo non fermerà poi le proteste dentro le carceri, però magari potranno costituire, non so, dei disincentivi o delle maniere per dividere la popolazione carceraria all'interno, no, di un, nell'organizzazione di una protesta o rivolte spontanee.
Beh, senz'altro, sì, sicuramente, insomma, questo decreto che, insomma, nega, insomma, nega quelle che sono le condizioni delle carceri, cercando ad esempio sempre di inserirci una regia dietro le rivolte, e insomma è quello che, insomma, anche qui conoscete bene tramite la questura, e questo decreto, insomma, va a penalizzare e a cercare sempre di individuare una regia esterna, non accettando il fatto che quelle forme di rabbia, che siano, che ne so, per quando ammazzano i ragazzi per strada oppure dentro le carceri, sono mosse dalle condizioni sociali delle carceri, oppure che si vivono nei quartieri popolari, oppure, insomma, sui luoghi di lavoro, eccetera eccetera.
Sì, qui a Torino comunque c'è una grande scuola di regia, cioè proprio si fa concorrenza a Goldoni, secondo la questura. No, vai, dimmi.
No, volevo solo aggiungere che appunto gli articoli del decreto sicurezza dedicati a questo aspetto qua della rivolta nelle carceri e nei CPR sono il 26 e il 27 dei 38 articoli di questo decreto legge, e è un fatto che le rivolte nelle carceri, anche rivolta passiva, saranno violentemente represse con anche soltanto per residenza passiva da 1 a 5 anni, ed è un fatto che la rivolta anche passiva, la resistenza anche passiva nei CPR sia un modo per andare a dare una diciamo, sia un modo per mettere poi le persone che sono nel CPR direttamente nelle carceri, come se le carceri non fossero al 130% di sovraffollamento, diciamo. Cioè è sempre molto incredibile quanto tutto si tiene insieme in una visione di criminalizzazione dei margini e degli ultimi, perché è un effetto diretto questo della resistenza passiva nei CPR, che è direttamente legato al sovraffollamento delle carceri, diciamo, è una conseguenza diretta del sovraffollamento delle carceri, se vai a mettere quelle che sono nei CPR, che già non dovrebbero starci, che sono lì per questioni amministrative, li vai poi a mettere nelle carceri che già sono sovraffollate. Mi chiedo veramente quale sia la visione.
Sì, no, pensavo semplicemente che è mercoledì e già ci sono, insomma, ci sono state tutta una serie di effetti di questo decreto sicurezza. Penso alle manifestazioni, penso a quello accaduto qui vicino a Torino, alla rivolta in carcere appunto di Cassino, di Piacenza. Una settimana intensa, eh?
Sì, tra l'altro mi dicono adesso che tra poco avremo un compagno che era alla TAZ di domenica, quella che è stata brutalmente repressa dalla polizia alla fine del suo svolgimento. Andremo a discutere con lui anche di quanto questo tipo di repressione possa essere diciamo visto come un effetto del decreto sicurezza, in questo caso non un effetto in termini giuridici, però un effetto quantomeno in termini simbolici di legittimazione dell'apparato repressivo. Secondo me si potrebbe discutere un po' di questa cosa, nel senso che tante strategie, che siano di repressione delle feste o anche di gestione di piazza, potrebbe essere anche un po', non dico affrettato, però potrebbe essere parte di una propaganda più ampia e tra virgolette terrorizzante, il fatto di ricondurlo, no, poi al decreto sicurezza.
Beh sì, sicuramente, che ne so, ma anche le immagini, insomma, ora che stanno girando della felpa del tizio in particolare, penso che da un punto di vista simbolico dia la dimensione di come si sentano impuniti, no? E quindi sì, quello nel decreto sicurezza, insomma, ci sono scritto nero su bianco del sostegno che viene dato alle forze armate nella difesa, i 10.000 euro che vengono dagli avvocati, 40.000 euro per la difesa in generale, eccetera, ma questo qua appunto da un punto di vista simbolico, il messaggio che si dà è: state tranquilli, ci siamo noi che vi pariamo,
certo,
le spalle.
E soprattutto grazie per averci votato, grazie ai sindacati di polizia che ci sostengono, e noi continueremo a sostenervi dandovi tutti i soldi che ci chiedete, e votate Lega Nord, cioè nel senso, comunque poi alla fine questi sono un po' i biechi giochi di potere, e quello che appunto quello su cui riflettevo è quanto poi nel momento in cui c'è un'opposizione sociale forte, anche questa cosa poi, cioè non c'è decreto sicurezza che tenga, ecco. Certo. Questa è una questione su cui secondo me vale la pena anche discutere tra compagni e compagne. Ad esempio ho trovato intelligente un contributo, forse era uscito sul Manifesto, ora non mi ricordo, un commento al corteo di sabato a Milano, in cui si dice sì, va bene l'attacco della polizia, rompere il corteo, magari c'erano delle tattiche della polizia che o non vedevamo da un po', o non vedevamo a Milano, o comunque ci ricordano le strategie di repressione di altre città europee, in particolare la Francia, però fondamentalmente ecco, poi, dato che tutte le notizie sono andate a coprire proprio la strategia repressiva, si è cercato di cancellare il più possibile quello che è stato il vero tema della manifestazione, cioè ovvero la protesta contro il genocidio. Quindi ecco, vedere anche come una certa concentrarsi poi sulla repressione cancelli anche quelle che sono le spinte, le istanze davvero politiche, no, delle mobilitazioni. Questo.
Sì, senz'altro, insomma, su questo, insomma, è pure una parentesi, sì, un discorso a parte anche sul tipo di informazione che viene fatta, cioè penso pure nell'ultimo anno abbiamo visto come l'interesse dell'informazione nazionale, ad esempio, ha sempre cercato di oscurare e infangare le proteste, le rivendicazioni delle proteste. Su questo appunto è un tenero abbraccio fra l'informazione e le politiche del governo, quando appunto si cercano di stigmatizzare, di criminalizzare, quando si parla di regia. Sì, questo il governo l'ha messo, ci ha fatto una legge, però insomma sono stati anche accompagnati dai giornali, anche questo, insomma, penso che poi gli esempi possono essere i più diversi.
Sì, penso che appunto e È sempre da sottolineare, da ricordare quanto l'obiettivo della manifestazione di sabato non era parlare della repressione del decreto sicurezza, ma era parlare del genocidio in corso in Palestina, no? Ed è chiaro che poi quello che viene fuori è che bisogna parlare anche del decreto sicurezza, anche del celerino con la felpa nazista, e però è tutto un sistema che autoalimenta se stesso nel oscurare e censurare delle posizioni che invece sono, cioè, che sono fondamentali da continuare a tenere dure. Ed è questo è stato il tentativo del corteo di Milano, che ricordiamo era un corteo nazionale, anche se i giornali scrivono c'erano molti milanesi in piazza.
Ma esatto, visto che comunque tu hai partecipato al corteo, cioè stiamo facendo slittare l'approfondimento sulla campagna di associazione di Radio Onda Rossa, però visto che insomma sembra che di cose interessanti di cui parlare ne abbiamo un sacco. Tra l'altro infatti ci mandano dei messaggi, dei papiri sul decreto sicurezza, ci dicono facciamo attenzione con questa storia del decreto sicurezza che adesso è entrato in vigore ed immediatamente è tutto peggiorato drasticamente, è vero ci sono degli strumenti in più per gli sbirri ed è importante metterci attenzione, ma credo che l'accento principale da parte dei media di movimento vada messo sulla necessità di tranquillizzarsi, continuare a lottare, farlo meglio, farlo con più sicurezza e quindi porre collettivamente la questione di garantire l'agibilità delle piazze e non cedere la paura per ogni articolo peggiorativo di questa merda di decreto. Beh,
io credo che appunto non stessimo mettendo particolarmente accento su questo specifico strumento, penso che stiamo parlando di un processo e grazie di aver sottolineato che non è sicuramente cambiato niente dall'oggi al domani, diciamo, e non si tratta di svantaggiare o di fare spauracchio fra le persone che vanno in piazza, si tratta soltanto di conoscere uno strumento e andare a analizzarlo. Sono appunto 38 articoli e tutti quanti da leggere come tutti i decreti sicurezza che ci riguardano, diciamo.
Sì, mi sembra che insomma il discorso andasse un po' in questo senso, anche quello che ci stimolavano da casa per l'appunto. Ma insomma parliamo un po' di Milano.
Parliamo del corteo di Milano.
Partiamo del colleo, vai.
Va bene, beh sì, il corteo è stato veramente molto, molto partecipato, nel senso che rispetto a tutti i cortei che ho fatto per la Palestina penso sia stato forse il più partecipato o uno dei comunque. Era molto presente la comunità araba, milanese immagino, ma non solo questo, probabilmente perché come insomma abbiamo sentito in piazza un compagno dei giovani palestinesi, la chiamata era stata allargata anche alle moschee, quindi questo comunque ha fatto sì che ci fosse una presenza di questo tipo, giusto per restituire anche un po' quali sono stati i passaggi di costruzione di quella piazza. Quindi la piazza è stata molto partecipata, c'erano insomma svariati cartelli e manifesti, io me ne ricordo, che ne so, un paio che dicevano insomma gloria ai martiri, libertà per Anan, erano insomma Anan prigioniero palestinese che si trova nel carcere di Terni. E, tra l'altro una settimana fa c'è stato un ulteriore passaggio in tribunale che ha rifiutato, insomma la faccio molto breve, però il dato rilevante è che sono stati rifiutati praticamente tutti i testimoni che erano stati richiesti dalla difesa. E, tornando al corteo, appunto c'erano diversi slogan che venivano fatti per la libertà dei prigionieri palestinesi, e poi me ne ero segnato uno in particolare: ieri partigiani, oggi complici, cos'è successo? Che insomma potrebbe essere uno spunto di riflessione su come viene interpretato oggi l'antifascismo a certe latitudini politiche qui in Italia. E appunto anche qui le collaborazioni quindi con Israele. E, dunque, in testa al corteo era caratterizzato dalla comunità araba, poi tutte le altre adesioni che ci sono state, una presenza molto giovanile, Un aspetto che mi ha colpito è che il corteo era sì eterogeneo, era molto eterogeneo per composizione eccetera, ma dall'altro punto di vista anche molto corale, nel senso che comunque c'erano praticamente solo o comunque una stragrande maggioranza di bandiere palestinesi, cosa che in altri cortei insomma non sempre è stato così. Personalmente non sempre è apprezzabile insomma tutte le bandiere dei propri, delle proprie parrocchie, propri partiti o quello che sono. E invece questa volta è stato molto unitario da questo punto di vista. E poi, per venire invece al momento di cui si è parlato tanto, quello che è successo è che sì, comunque durante il corteo ci sono stati dei danneggiamenti, dei sanzionamenti di varie insomma multinazionali, complici eccetera, e a un certo punto evidentemente la questura aveva studiato questa tecnica cioè si era studiato un punto dove mettersi, ha affiancato il corteo dunque da ambo i lati, l'ha lasciato sfilare la parte che gli interessava, e la parte che gli interessava in particolare invece l'ha caricata, e insomma si sono presi sette compagni e compagne. Sì, adesso sono stati rilasciati in serata, con una denuncia per resistenza per tutti e tutte, tranne per un compagno invece a cui gli è stato dato in concorso il danneggiamento. Secondo me è un aspetto bello da menzionare di quella di quel momento, di insomma della capacità anche del significato che può avere la solidarietà, e che comunque il corteo, come detto, era già andato avanti, e la cosa bella è che comunque è tornato indietro, perché appunto lì c'è stato il momento di io non lo definirei scontri, cioè insomma c'è stata una carica unilaterale. E dunque la testa, quando ha saputo quello che era successo nella metà bassa del corteo, perché comunque ancora non era finito, non era la coda, si è fermata ed è tornato indietro. Questo insomma è stato un bel momento, è stato anche un bel momento vissuto proprio in piazza, percepibile, insomma è stata accolta molto molto bene. E sul corteo che cos'altro dire? Ci abbiamo ancora 2 minuti, come volete che... Sì, va bene.
L'hai deciso tu, ma noi va bene.
No, vabbè, c'è tutto quello che ne è venuto dopo, insomma una parte del corteo, insomma in particolare l'Associazione Palestinese Italia ha fatto uscire il comunicato in cui si sono dissociati da quanto accaduto in piazza, mentre insomma diverse altre realtà, giovani palestinesi, UDAP, Sikobas e altre realtà che adesso probabilmente mi sfuggono, hanno fatto un comunicato unitario, secondo me molto condivisibile e preciso, e anche che restituiva il valore di quella giornata oltre quel momento, e quindi quello che si diceva anche un po' prima, e dall'altro lato anche dando un significato comunque forte di quel momento stesso. In conclusione, quello che direi è che se da un lato chiaramente è deplorevole un comunicato di dissociazione, insomma abbandonare le persone che in piazza sono stati arrestati, anche mettendosi dunque in linea con le dichiarazioni che venivano fatte intanto dal governo e non solo, di solidarietà nei confronti di Giorgia Meloni per una scritta che era uscita, che vabbè, ma che valore può avere? E dall'altro lato insomma una riflessione che penso sia importante fare, insomma, all'interno degli spazi, insomma, delle realtà politiche, insomma, anche nelle piazze, insomma, chi partecipa e si domanda che valore possano avere questi i momenti di tensione. Secondo me, insomma, è importante dirsi come. Perché spesso si dice appunto che magari la violenza oscura le ragioni, secondo me è importante dirsi insomma che non è così, perché appunto ad esempio in tutto quest'anno non è stato così, non è vero che se non ci fosse stato quel momento i giornali il giorno dopo avrebbero parlato dei 50.000 in piazza, delle ragioni della Palestina, del colonialismo di Israele, quindi appunto ognuno gioca la sua parte, penso che in questo noi dovremmo essere forti delle nostre ragioni e continuare a ribadirle.
Tra l'altro, rispetto a quello che stavi dicendo, mi veniva in mente che in questo momento, appunto, governo Meloni, salita al potere delle ultradestre, nuove forme di austerity, corsa al riarmo, eccetera, potrebbe, e anche l'introduzione di questi decreti che effettivamente pongono, cioè danno un protagonismo alla repressione, no? Per quanto poi sia reale, simbolico, eccetera, quello si vedrà negli effetti. Però questo contesto magari rende più difficile fare quello che ogni democrazia liberale ha sempre fatto, cioè una distinzione netta tra i buoni e i cattivi, chi appunto manifesta per delle legittime ragioni pacificamente, eccetera eccetera, e invece quelli che sono quelli che vogliono sbaragliare, no, le carte in tavola perché hanno soltanto il pallino della violenza. Cioè potrebbe essere, diciamo, una fase politica in cui diventa più difficile a livello popolare far passare questa demarcazione, no, tra buoni e cattivi.
Sì, sì, senz'altro. Io su questo rimanderei, appunto, per chi fosse interessato o interessata, al comunicato che hanno scritto i giovani palestinesi e anche le altre sigle.
Super.